incominciamo subito il nostro incontro su questi capitoli dal sesto all'ottavo del Vangelo di Marco. Noi rapidissimamente riassumo quanto abbiamo detto finora, seguendo il testo che ha visto nel primo quadretto Gesù che accoglie i suoi discepoli ritornati dalla missione, decide con loro di andare a riposarsi, ma questo progetto di Gesù viene frustrato perché la gente si accalca intorno a lui, questa folla di cui Gesù ha compassione perché li vede come pecore senza pastore. E adesso non entro nei dettagli, nel commento di quello che vi ho detto due settimane fa, ma compie questo gesto straordinario di rendere abbondantissimo il poco pane e i pochi pesci che i suoi discepoli avevano, tanto che ne avanzano dei canestri interi. Poi costringe i suoi discepoli a precederlo a Betsaida, e poi abbiamo visto che questa Betsaida va a sapere quando ci arriveranno, perché dopo la traversata molto perigliosa del lago, i discepoli con Gesù che li ha raggiunti camminando sulle acque, placando il vento, a cercare di far capire che è dell'essere il figlio di Dio poter dare pane in abbondanza e dominare le forze della natura, ma i discepoli invece intimoriti non capiscono. E Marco ha questa notizia, notazione che lì per lì appare curiosa, perché non avevano compreso il fatto dei pani. Ma noi che ci abbiamo un po' riflettuto sopra capiamo il senso di questa notazione. Poi, di nuovo arrivati a Genezaret, Gesù si mette a guarire questa folla che gli si assembra intorno, e ricominciano con gli scribi e i farisei che accusano i suoi discepoli di prendere il cibo con mani impure. Ricomincia la polemica che abbiamo visto già agli inizi del ministero di Gesù, questa polemica con le autorità giudaiche, e in questo caso la discussione è piuttosto lunga, cioè l'argomentazione che fa Gesù in realtà non c'è una discussione, è piuttosto lunga, parla di che cos'è puro e di che cos'è impuro, e Gesù supera ogni idea che lega la purità al rito, alle prescrizioni, alle normative religiose, ma fa della purità una questione propriamente ed esclusivamente etica. Non è impuro ciò che contravviene al precetto, non è impuro il cibo, è impuro ciò che ostacola, limita, vizia le relazioni fra gli uomini. Impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Partito di là, andò nella regione di Tiro. Siamo al versetto 24 del capitolo 7. Non c'è una spiegazione. Non c'è un vero legame fra quello che ha appena finito di dire e questo versetto, ma è piuttosto sorprendente per chi conosce la geografia di quei luoghi che vada nella regione di Tiro, perché dal lago di Galilea alla regione di Tiro, cioè a Tiro, alla città di Tiro, che tutti conoscete per aver studiato a scuola i fenici che stavano a Tiro e a Sidone, allora, che è l'attuale Libano, per andare dal lago di Galilea a Tiro ci sono 70 chilometri, quindi non è un viaggetto che Gesù fa come quelli che siamo abituati a fare, ad aver visto finora, che Gesù fa da un villaggio all'altro nella regione della Galilea, ma è un vero spostamento che richiede come minimo 3 giorni, se non di più, di cammino. Nella regione di Tiro, che vuol dire in un territorio assolutamente estraneo alla storia, alla cultura e alla religione di Israele. Gesù va in terra, diciamo noi, pagana. Perché? Perché? Già Marco, se ricordate, al capitolo 5, e quando fa quella sorprendente liberazione dell'indemoniato da cui escono migliaia, cioè da cui escono demoni che si impadroniscono di migliaia di maiali che si suicidano nel lago, ecco, lì Gesù aveva fatto questo miracolo all'altra riva del lago, perché il lago di Galilea separava fra la Galilea, che possiamo dire anche se territorio un po' misto come popolazione, ma a stragrande prevalenza giudaica, l'altra parte del lago a nord-est era invece territorio pagano, quella che il Vangelo chiama la Decapoli. Perché Gesù era andato nel paese dei Geraseni, che poi si è fatto fatica a capire che cosa voglia dire questo Geraseni nel capitolo 5, ma ancora più, perché Gesù adesso fa un viaggio così lungo? Perché il paese dei Geraseni lo raggiungeva con qualche ora di navigazione attraverso il lago di Galilea. Tiro richiede l'espressa volontà di andarsene, c'è poco da dire. Perché Gesù se ne va? Pausa di riflessione? Momento per rivedere i propri programmi? Certo che lo fa. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse. Non va nella regione di Tiro a predicare, cosa che noi diremo, certo, però ha finito in Galilea, adesso va nella regione di Tiro. No, entra in una casa, probabilmente che qualcuno gli ha messo a disposizione, qualche persona con cui era, o lui o qualcuno dei suoi discepoli in relazione, entra in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. È già la terza volta che noi leggiamo nel Vangelo di Marco che la volontà di Gesù è frustrata dai fatti. La prima è all'inizio del capitolo 6, quando va a Nazaret, che viene detto non poteva compiere nessun prodigio a causa della loro incredulità. La seconda volta è quando dice ai suoi discepoli venite a disparte, ritiratevi un poco, sempre lì al capitolo 6, e non poté farlo. La terza volta è quando non può restare nascosto in questo paese. Perché non può restare nascosto? Perché qualcuno la conosceva, questa persona che gli ha messo a disposizione la casa l'avrà detto in giro, va a sapere. E guardiamo che cosa succede. Una donna la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine siro-fenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia, ed egli le rispondeva: lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Gentile. Ma lei, questo ma in realtà non c'è nel testo, lei gli replicò: Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. Allora le disse: per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia. Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Non è proprio la prima volta. E adesso dirò qualcosa che fa piacere alla stragrande maggioranza del pubblico qui presente. Che il Vangelo, cioè la buona notizia che il regno di Dio è giunto fino a noi, ecco, la proclamazione del Vangelo non è affidata a Gesù. Perché chi proclama la novità, la libertà che viene dall'essere cittadini del regno di Dio, in questo caso non è Gesù, ma è questa donna che ci viene detto di lingua greca e di origine sirofenicia. È lei che, se mi passate l'espressione, converte Gesù, cioè gli fa cambiare idea. Dico, non è la prima volta, perché ricorderete, siamo sempre lì al nostro bel capitolo quinto, ricorderete una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, aveva molto sofferto, bla bla bla, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello, fa tutto da sola. Diceva infatti, se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti sarò salvata. E subito le si fermò il flutto di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E Gesù, essendosi reso conto dopo della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo che ha toccato le mie vesti, eccetera eccetera, figlia, la tua fede ti ha salvato, hai fatto tutto da sola per la tua fede. Questa donna emoroissa, come viene normalmente chiamata, è un prototipo di Vangelo vissuto. Questa donna sirofenicia, ora non voglio fare il dotto, ma che sia di lingua greca vuol dire che è pagana. Sirofenicia nella letteratura antica noi lo troviamo tre volte, due in opere latine e una in opere greco, che non sono tante. In nessun modo gli abitanti della Siria vengono chiamati sirofenici in Siria. O si chiamano Fenici, o si chiamano Siri, o si chiamano Celesiri. Mai sirofenici. A Roma probabilmente usavano il termine sirofenicio per indicare persona losca. E una donna che ha a che fare con i sirofenici è una donna di malaffare. Quindi se noi, come la stragrande maggioranza dei commentatori, degli studiosi ritiene, sappiamo che il Vangelo di Marco è stato scritto a Roma per un pubblico di romani, questo sirofenicia lo capiamo benissimo, altrimenti resta incomprensibile. Allora, sirofenicia vuol dire che è una donna da cui tenersi lontani, quindi doppiamente impura. E per le sue abitudini e per la sua appartenenza etnico-religiosa. E capite allora il collegamento col discorso sul puro e l'impuro che è stato fatto fino adesso. E capiamo anche, in qualche modo, che probabilmente non era l'intenzione di Gesù, ma è quello che ne risulta, il Vangelo viene diffuso anche ai pagani. Nella regione di Tiro questa donna ottiene da Gesù quello che desiderava, ma la cosa straordinaria è il dialogo. Già questa donna, prima ancora di essere presentata come greca e sirofenicia, si è già buttata per terra a dire che sa benissimo che la posizione che le compete è quella di un totale abbassamento. E alla supplica che rivolge a Gesù, notate come ritorna, ve l'abbiamo già notato infinite volte, la parola pane, eccetera, eccetera, in questi capitoli, alla risposta di Gesù, lascia prima che si sazino i figli perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini, che non è molto carino, ma questo è rivelatore di ciò che Gesù pensava della sua missione. e anche se leggete altri brani del Nuovo Testamento, gli Atti degli Apostoli fra tutti, a chi è rivolta la predicazione apostolica? Innanzitutto al popolo di Israele. Se leggete i capitoli 9, 10 e 11 della lettera ai Romani, che sono dedicati al rapporto con Israele, questa cosa qui la trovate molto ben spiegata, evidenziata, eccetera, eccetera. Non c'è nessuna nel Nuovo Testamento, non c'è nessuna teoria della sostituzione, questa è una cosa che si sono inventati i cristiani secoli dopo, non c'è nessuna teoria della sostituzione, Dio ha rifiutato Israele e ha scelto la Chiesa. San Gesù di Nazaret. Soprattutto nel Vangelo di Matteo è evidente che la Chiesa è il vero Israele, in cui tutto Israele entra, che poi non c'è entrato. La Chiesa è la realizzazione delle profezie pensate a Isaia, alla fine dei tempi tutti giungono a Gerusalemme, quella cosa lì. Non è che hai tolto chi ci stava e ci hai messo qualcun altro. Allora, in questo senso capiamo perché Gesù dice saziare i figli. Perché il pane di Gesù, cioè la sua parola e i suoi gesti, il suo comportamento, è rivolto anzitutto ai figli. Una volta che i figli saranno saziati, questa sazietà verrà moltiplicata, diffusa, eccetera, eccetera, no? L'idea di Gesù è questa, ma ripeto, l'idea anche nella prassi della diffusione del cristianesimo nel bacino del Mediterraneo. Prima la sinagoga, prima Israele, e poi se Israele rifiuta passiamo agli altri. Questa donna però, nella sua umiltà, intelligenza e libertà, dà questa risposta a Gesù che lo disarma completamente. Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. Straordinaria. E per questa tua parola va il demonio uscito da tua figlia. Cosa ti posso dire? Hai perfettamente ragione, non ci avevo pensato, scusa, mi dispiace. Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Vi confesso che questo brano lo trovo straordinario. Lo trovo straordinario e ci aiuta a comprendere quello che dicevo poc'anzi. E cioè che la proclamazione del Vangelo non è esclusiva prerogativa di Gesù. Certo, lui è il super protagonista dei quattro Evangeli, ma ogni tanto fa cappolino qualche figura anonima e donna che parla del Vangelo. Vado avanti. Siamo ormai arrivati a Gerusalemme, la polemica di Gesù nel Tempio contro scribi, farisei, dottori della legge, sacerdoti e quant'altro è ormai giunta al calor bianco. Gesù ha appena detto: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo, lei invece nella sua miseria vi ha gettato tutto quello che aveva, che il greco dice vi ha gettato tutta la sua vita, tutto quanto aveva per vivere. Normalmente questo episodio viene presentato da noi preti come esempio straordinario di generosità, eccetera, eccetera, ma non si capisce perché bisogna dare soldi al Tempio, laddove gli scribi divorano le case delle vedove. Cioè Gesù sta completamente squalificando l'istituzione templare. Non può lodare una persona che nella sua indigenza vi dà comunque pochi spiccioli, o perlomeno non può lodare una persona che vi dà comunque pochi spiccioli perché contribuisce alla manutenzione, alla sopravvivenza e alla ricchezza dei sacerdoti che gestiscono il Tempio. Che cosa loda Gesù di questa vedova? La sua assoluta libertà. Tutto quello che ha, lei lo dà via per quello in cui crede, per quello che le hanno insegnato a rispettare, amare e servire, lo dà via. Per sé non tiene nulla. E badate bene, questa vedova non incontra Gesù. Non c'è neanche uno scambio di sguardi. Gesù la vede, la riconosce dal suo costume essere una vedova e ne resta ammirato. E che cosa dice questa vedova a Gesù? È un episodio anche questo di una folgorante bellezza ed inesauribile ricchezza. Che cosa dice questa vedova a Gesù? Che si può benissimo dare tutto quello che si ha per vivere, o meglio ancora, dare la sua vita. È quello che Gesù si sta cingendo a fare. E in questa vedova vede, come dire, significata, tradotta la sua passione. Questa vedova che nella sua povertà, ma nella sua straordinaria libertà e fiducia in Dio, dona la sua vita. E la dona a chi? A chi non la merita. La dona a quelli che rubano, divorano le case delle vedove. Cioè a coloro che la costringono in quella situazione di minorità. Ebbene, proprio a loro dona la sua vita. È la stessa cosa che fa Gesù. Ultima donna anonima. E subito dopo, al capitolo 14, è il famoso episodio della anonima peccatrice, che nel Vangelo di Giovanni diventerà Maria di Betania, ma nel Vangelo di Marco e nel Vangelo di Matteo è una donna anonima che giunse, mentre era a tavola Gesù nella casa di Simone il lebbroso, con un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci sono alcuni fra loro che si indignarono, che furono alcuni fra loro che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darla ai poveri, tutte cose che noi sottoscriveremmo. Chi non è d'accordo con questa obiezione? Ed erano infuriati contro di lei. Ma guarda tu. Allora Gesù disse: lasciatela stare perché la infastidite, ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Anche qui il gesto e la fede di una donna che rimane anonima, non c'è detto nessun, non c'è riferito nessun dialogo fra lei e Gesù, niente di tutto questo, solo questo gesto assolutamente, come dire, esagerato, eccessivo. 300 denari è il salario annuale di un operaio in agricoltura, è tanto. Eppure la libertà, la generosità, il supremo disinteresse verso ciò che è banalmente materiale di questa donna è questo che rende stupito Gesù e che gli fa tessere di questa donna l'elogio più bello che qualcuno riceve da lui nel Vangelo. Al capitolo quinto, poi al capitolo settimo, poi al capitolo dodicesimo e adesso al capitolo quattordicesimo, un po' disseminate in tutto il Vangelo, ci sono queste figure anonime di donna che rimangono straordinarie per la nostra comprensione del Vangelo. Sono donne che si sostituiscono a Gesù nel dirci che cos'è Vangelo. Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decapoli. Allora, Sidone è 25 chilometri a nord di Tiro, quindi Gesù non ritorna a ovest del lago di Galilea, dove è Cafarna o dove è Bezzaida, eccetera, eccetera, ma va a est del lago di Galilea in pieno territorio della Decapoli. Se il viaggio di andata era durato qualche giorno come minimo, il viaggio di ritorno dura il doppio, e in totale quanto sarà stato via Gesù? Qualche settimana, forse di più. Ci vengono in mente all'inizio dei Vangeli 40 giorni in cui Gesù si prepara da solo nel deserto per la sua missione, per capire che cosa deve fare. Ormai, questo è interessante, ma non ne parliamo adesso, questo è interessante, a parte proprio l'inizio, quindi leggendo il Vangelo di Marco, ma gli altri Vangeli sono analoghi in questa presentazione, leggendo proprio l'inizio, cioè il battesimo e il deserto, la prima cosa che Gesù fa è chiama della gente intorno a sé, a dire che non esiste sequela di Gesù individuale. Gesù chiama le persone a seguirlo. Se volete, la Chiesa è presente con Gesù fin da subito e non esiste una relazione con Gesù che possa prescindere dagli altri che gli sono intorno. Questo dovremmo ricordarcelo un po' più spesso. Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. In realtà, sordo muto è una traduzione un po' di comodo, così, per semplificare le cose, perché il testo dice un sordo che parlava a fatica. Ma comunque, noi sappiamo che se uno non parla è perché è sordo, però chi lo sa, magari era uno che prima parlava, poi è diventato sordo e va a sapere cosa gli è successo. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse «Efatà», cioè «apriti». E subito gli si aprirono gli orecchi si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Questo episodio completa un po' quanto siamo venuti dicendo finora, cioè in realtà quanto Gesù è andato dicendo e facendo finora. Gesù fa udire un sordo e conseguentemente fa anche parlare un muto, e lo fa di nuovo con questa reticenza che lo caratterizza. Non vuole che la gente lo sappia, lo prende in disparte lontano dalla folla, ma poi troppo in disparte non era, perché se c'era gente che assiste alla cosa e che piena di stupore dice: ha fatto bene ogni cosa, fa sapere. E come al solito Gesù comanda di non divulgare questo fatto, ma il fatto si divulga. Laddove passa Gesù la notizia si diffonde, il Vangelo va, anche se è un Vangelo imperfetto, che Gesù preferirebbe venisse approfondito. Comunque questa notizia che qualcosa di inaudito in Gesù di Nazaret avviene, questa notizia si diffonde. Ma ci fermiamo un attimo sul chiamiamolo miracolo, cioè sulla guarigione di un sordo muto, che stupisce per l'abbondanza di particolari che fanno assomigliare Gesù più a un taumaturgo di paese, a un mago di campagna, che al Messia figlio di Dio. Marco non se ne vergogna di presentare le cose in questo modo, gli altri Vangeli magari spiritualizzano un po' di più, ma non Giovanni, ad esempio. Anche Giovanni ricorre alla saliva e a queste cose tipiche dei guaritori. Gli pose le dita nelle orecchie e con la saliva gli toccò la lingua. E non solo, ci sono questi gesti che, per quanto appunto dicevo, possano sembrare anche un po' strani, un po' folcloristici, eccetera, eccetera, ma comunque sottolineano un contatto fisico, una prossimità vera, le dita nelle orecchie, la saliva sulla lingua di Gesù con l'infermo. Ma c'è anche la parola magica. Cioè, Marco non fa mancare nulla, è fatta, cioè detta in una lingua sconosciuta per i lettori di Marco, è fatta, che vuol dire apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. Mi soffermo un attimo su questo apriti. Perché il Vangelo di Marco, se ricordate, non so se era il nostro primo o secondo, il primo direi, il nostro primo incontro a novembre, il Vangelo di Marco si inaugura con l'esperienza che Gesù fa nel battesimo dei cieli che si aprono. I cieli si sono aperti e laddove passa Gesù qualche cosa si apre. Non mi dilungo, perché le occorrenze in realtà si possono trovare, ma lo stesso verbo che veniva usato per i cieli che si aprono, cioè che si strappano nel capitolo primo, viene usato nel capitolo quindicesimo per indicare il velo del Tempio. È il Vangelo delle aperture. E quando il sabato dopo Pasqua le donne vanno al sepolcro, troveranno la tomba aperta. Il Vangelo vuol dire apertura. E non è, allora non è fuori di luogo e fa senso che questa parola ricorra in territorio pagano, a dire che appunto là dove passa Gesù qualche cosa si apre. La lettera agli Efesini, commentando questo, dirà che il muro di separazione che era fra mezzo è stato demolito. Non ci sono più chiusure, ma tutto è un'apertura in cui tutto circola liberamente. E queste brevi notazioni della presenza e dell'azione di Gesù in territorio pagano aprono quelle prospettive che sono le prospettive su cui poi cammineranno i discepoli del Signore Gesù annunciando il suo Vangelo, corroborati anche dalla splendida testimonianza di queste almeno quattro donne che Gesù nel suo itinerario ha incontrato e da cui è stato ammaestrato. Sicuramente questa sirofenicia una lezione a Gesù l'ha data, è bella pesante, perché Gesù le ha dato della cagna e lei ha ottenuto la guarigione di sua figlia, mica da poco. Abbiamo finito.